Fratelli e sorelle, buon sabato. Di che cosa possiamo parlare oggi? Mi sono sempre domandato, parliamo di tante cose magari un po' approfondite, ma tante volte ci dimentichiamo magari di argomenti che sono fondamentali, basilari. Qualcuno magari le può considerare argomenti elementari, però per quanto possa essere elementare il tema di oggi, che ho scelto per oggi, può essere anche un tema che da un lato può far compiacere alcuni genitori nell'aver fatto una determinata scelta giusta, può anche fare altri genitori, li può fare anche un po' arrossire per non aver fatto la scelta giusta o per aver fatto la scelta migliore al meglio della loro conoscenza, ma era una scelta sbagliata. Perché dico questo? Perché oggi parleremo di battesimo e vedo che qui ci sono alcuni, in particolare non solo giovani, ma anche qualcuno meno giovane. Parleremo di battesimo, parleremo di vero battesimo, quello che cambia totalmente la visione e il destino spirituale di una persona. Vi posso garantire che ha cambiato la mia vita, ha cambiato la vita di molti di voi nel corso degli ultimi 50 anni che ci ha visto camminare insieme con molti di voi. Io ho visto molti cambiamenti in molti di voi. E spero che li abbiate visti anche in me. Mediante le scritture bibliche, naturalmente, scritture bibliche fondamentali, vedremo il perché il battesimo è necessario, a quale età bisogna riceverlo e come deve essere fatto affinché sia realmente valido. Vedremo anche quali potrebbero essere, più che potrebbero, più che il condizionale dovrei dire quali saranno le conseguenze per un mancato battesimo. Ora iniziamo dalla scrittura di Matteo capitolo 3, è una cosa che riguarda tutti noi, anche se non abbiamo intenzione di fare un battesimo immediato, nelle immediate. Allora, il battesimo fu predicato e amministrato prima da chi? Chi si ricorda di chi fu amministrato per prima il battesimo nel Nuovo Testamento? Da Giovanni Battista, vero? Quanti di noi abbiamo visto quel film dove un individuo molto strano, coperto di pelli di cammello, mangiava miele e gridava nel deserto? E difatti, in Matteo capitolo 3, a cominciare dal versetto 1, in quei giorni, leggiamo, venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva a tutto il popolo: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questa era la sua predicazione. E da questo, se noi colleghiamo il regno dei cieli al bisogno di ravvederci, vediamo che il ravvedimento è indispensabile, cioè non è un'opzione. Nessuno di noi può sperare o pensare o illudersi che si può passare a miglior vita, come molti credono, alla morte, che non è proprio così, ma nessuno può pensare di andare al cielo o di entrare nel regno dei cieli o nel regno di Dio, in altre parole di ricevere l'immortalità, se prima non passa da questa porta che si chiama ravvedimento. E la parola ravvedimento implica uno rispecchiarsi come in uno specchio per fare un'analisi su di sé e dire come sono io. Naturalmente, oltre che rispecchiarsi, occorre anche fare un confronto con il modello che Dio ci pone davanti, con quello che noi realmente siamo, perché noi possiamo essere sicuramente delle persone brave secondo i canoni della società, cioè apparentemente siamo bravi, secondo la società magari siamo delle persone bravissime, ma agli occhi di Dio? C'è qualche essere umano sulla faccia della terra che può dire di non avere bisogno di ravvedimento? perché questo sarebbe un grandissimo problema da parte di questo signore o di questa signora, chiunque essa sia. Quindi il ravvedimento è indispensabile perché serve a riconciliarci con Dio e con il nostro Creatore. Senza ravvedimento noi siamo lì in litigio, in conflitto con Dio, separati da Dio. Nel versetto 5, saltiamo sempre in questo capitolo 3 di Matteo, nel versetto 5, allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il fiume Giordano accorrevano a lui, a Giovanni Battista, ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Notate bene, il battesimo, per battezzarsi, loro dovevano confessare i loro peccati. Non era una confessione tipo Chiesa Cattolica, dove è unilaterale la confessione ed è anche privata. Ma questa era una confessione pubblica, ma anche se non dicevano nulla che poteva essere sentito agli altri, il fatto stesso che pubblicamente andavano da Giovanni Battista, quel loro gesto era già una confessione pubblica di volersi purificare e che erano ravveduti di chissà quale peccato. Quindi da notare alcune cose in particolare, perché quante volte noi abbiamo letto questa scrittura, ma magari alcuni di noi non hanno fatto caso ad alcuni aspetti che è interessante notare. Sono tutte collegate al vero battesimo. Il ravvedimento, notiamo in questa scrittura, nel versetto 5, nel versetto 1 e nel versetto 5, notiamo che il ravvedimento, e quindi il battesimo non è valido se non c'è il ravvedimento dei propri peccati. Questa è la cosa fondamentale. E noi sappiamo che il peccato cos'è? Chi sa, chi di voi sa, lo so che molti di voi sapete cos'è il peccato, qual è la definizione biblica del peccato, ma vi garantisco che quando molti telefonano o mi scrivono o ci scrivono, o quando vado a visitarli, non hanno un'idea chiara di cosa sia il peccato. Un quacchero che era stranamente, fortemente sincero, ma a modo suo il peccato era suonare il pianoforte, suonare qualsiasi strumento musicale o addirittura ballare con la propria ragazza, era un peccato. Però non aveva la minima cognizione, per esempio, dei primi quattro comandamenti. Quindi, perché una persona possa ricevere il battesimo, e parlo del battesimo vero, occorre per prima cosa che sia una persona adulta, sufficientemente adulta, che abbia una piena conoscenza e stima della legge di Dio, perché si può avere conoscenza della legge di Dio, come per esempio osserva il giorno di riposo, il sabato, però non si ha necessariamente stima, o la si vede come un intralcio nella vita. Che sia sinceramente ravveduta di averla trasgredita, questa legge, che non è ovviamente solo il sabato, ma è anche il desiderare la donna di un altro, oppure avere invidia nei confronti di un'altra persona, o rabbia. E occorre anche che abbia l'umiltà di ammetterlo. Ecco, l'umiltà di ammetterlo è venire pubblicamente a Giovanni Battista o al ministro. Che tante volte dicono: sì, io non mi sento pronto. Non ti senti pronto perché forse speri di essere perfetto prima di venire a battesimo. Se tu ti senti perfetto o aspetti di essere perfetto, una volta che pensi di essere perfetto, non c'è bisogno che vieni a battezzarti. Perché la perfezione in questo mondo non esiste negli esseri umani ed il battesimo è un inizio di processo per arrivare alla perfezione di Dio. Quindi, solo su queste basi il battesimo è fattibile e valido. E senza ravvedimento non si può nemmeno sperare di entrare nel regno dei cieli. Reitero questo concetto. E il Vangelo è chiarissimo in questo, ma quanti lo hanno letto e quanti, pur avendo letto, fanno finta di non averlo letto perché portano i loro bambini a battezzarli. Perché succede questo? Ora lo vedremo. Notate bene che quali sono le caratteristiche di una persona che va a volere a tutti, con tutto il cuore, il vero battesimo. Lui, Giovanni Battista battezzava dove? Nel fiume Giordano. Ora pensate, noi, io e mia moglie con la mia famiglia, siamo stati, abbiamo avuto residenza per più di 3 anni a Roma, che Roma è una città invidiabile per quanto riguarda le risorse d'acqua, le sorgenti d'acqua, è strapiena di acque, di sorgenti d'acqua. La gente vive nelle fontane, cioè beve, trova fontane dappertutto. Quindi anche 2000 anni fa, quando i romani facevano venire attraverso gli acquedotti fiumi in abbondanza, c'erano anche le terme di Caracalla, non è che mancava l'acqua. Eppure nel corso dei secoli, in quella città dove l'acqua non è mancata, si sono inventati la necessità di spruzzare l'acqua. Di spruzzare l'acqua, oppure di versarla nella testa con la scusa che non c'è abbastanza acqua, o per la pregiudizia di dire: ma non c'è bisogno di fare grandi vasche o di usare grandi quantità di acqua. Eppure sembra una semplice cerimonia oppure un espediente magari pratico, quando in realtà c'è molto di più che il diavolo ha voluto nascondere con l'abolizione di quello che ora noi leggiamo. Il fiume necessitava molta acqua, il fiume Giordano, e quindi andarono nel fiume Giordano per battezzare. Perché la parola battezzare cosa significa? Quanti di voi sapete cosa significa la parola battezzare? Significa immergere. Può anche significare seppellire, quando persone sono morte nel mare, affogando. Significa anche immergere, seppellire totalmente. E la gente non si battezzava da sé, questa è un'altra caratteristica. Quante volte io ho incontrato persone, io mi sono battezzato da me, perché si sono messi a studiare la Bibbia per conto loro, dice: io mi sono battezzato da me, non ho bisogno di un ministro, sono quelli che hanno, allergia al governo della Chiesa, diciamo. Però non solo non si battezzavano da sé, ma venivano da tutta la regione a farsi battezzare da quello che apparentemente era un uomo un po' strano. Un altro aspetto era che Giovanni battezzava soltanto quelli che si ravvedevano e confessavano i loro peccati. E Giovanni scelse il deserto, questa è un'altra cosa che desidero far vedere a quelli che sono troppo rannicchiati nella loro nicchia, nella chiesa in cui sono nati e cresciuti. Perché Giovanni scelse il deserto, luogo isolato, distante dal Tempio. Eppure lui era figlio di Zaccaria. Lui era cugino di Gesù. Era figlio del sacerdote Zaccaria. Come mai vestiva di pelle di cammello e mangiava ed era nel deserto? Era una scelta, non era uno strambalato, uno che magari era stralunato. No, aveva scelto di fare una denuncia pubblica contro chi? Contro il Sinedrio, contro una classe di sacerdoti che non si curavano della salute spirituale della gente. E quando una classe di sacerdoti non si cura della salute spirituale del popolo, quando non gli insegna la verità, quando gliela nasconde, quando insegna palliativi, cose che distraggono dalla verità. Ecco perché all'inizio ho detto, sono cose molto elementari e semplici, da dover fare arrossire i sacerdoti, in particolare loro, che si sono presi un sacerdozio che Cristo non ha mai trasmesso, in quanto il suo sacerdozio è eterno. Quindi il Tempio era diventato sinonimo di che cosa? Sinonimo di tradizione umana. Tutti i giudei andavano fedelmente al Tempio, ma non perché avevano un cuore. E non è che i sacerdoti che lo amministravano, quasi tutti, c'erano sicuramente delle eccezioni, ma la maggior parte, quel Tempio, andare al Tempio, come molti ebrei anche oggi osservano il sabato, ma per tradizione, non perché hanno il cuore veramente verso Dio. Allora, Il tempio era adornato di oro, sembrava che doveva avere un futuro indefinito, indistruttibile. Era amministrato da sacerdoti ipocriti e anche mercenari. Allora interessava soltanto preservare il loro potere, che il popolo sostenesse il tempio finanziariamente e che portasse agnelli, da cui trarre anche un po' di carne da mangiare, e che rispettasse le loro tradizioni umane, che si erano inventate e costruite attraverso la tradizione cosiddetta rabbinica. E a loro interessava soltanto rispettare la legge di Roma, più che la legge di Dio. Nel versetto 7 andiamo, dove vediamo che egli, il Battista, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. Cosa sono i frutti degni di ravvedimento? Non sono le capacità, le perfezioni che Dio si aspetta da noi, perché non se li può aspettare da persone che ancora non si sono nemmeno battezzate. Quindi quei frutti degni di ravvedimento devono significare qualcos'altro. In altre parole, Giovanni diceva: smettete prima la vostra presunzione di essere perfetti. Quante persone non si fanno battezzare perché si sentono perfetti? Io non ho bisogno di farmi battezzare. Io non ho bisogno di confessare i miei peccati a un uomo, perché poi così vedono. Per loro non c'è l'uomo di Dio, è l'uomo del mondo, l'uomo mondano, l'uomo carnale. Magari danno più attenzione agli uomini carnali, ma l'uomo di Dio, chi sono io per confessare? Eppure la confessione è una guarigione, è un processo di guarigione. Che io posso confessare anche i miei peccati al muro, oppure a un asino, se mi vergogno di confessarli a un uomo. Eppure il semplice fatto che li confesso già di per sé è un processo di guarigione. Quindi Giovanni Battista esortava questi ipocriti a smettere prima quella loro presunzione di essere perfetti e di trascurare le cose più importanti della legge, che sono il giudizio, come diceva Gesù, la misericordia e la fede. Erano ipocriti, ma oltre a essere ipocriti erano anche superbi, una brutta miscela. Si consideravano delle persone giuste. E quando una persona si considera giusta, io non mi considero giusta, ragazzi. Voi vi considerate giusti? Io spero di essere semplicemente giustificato, ma non sono un giusto, come non sono un buono. C'è una grande differenza fra considerarsi giusti ed essere giustificati. Quindi si consideravano loro persone giuste al di sopra degli altri, a motivo di che cosa? Questo nel caso specifico di quei giudei, a motivo della loro razza e a motivo della loro religione. Cioè Dio aveva dato a loro un grande tesoro, la verità, la legge, un patto, una santa alleanza. Ma questo invece di renderli umili, nel Tempio si sono montati la testa, si sono inalberati. E quindi inquinarono, avevano inquinato con i loro peccati inconfessati e con le loro insensate tradizioni umane, come succede oggi, d'altro canto, in varia forma, ma succede. Quindi nel verso 9 il Battista continuò dicendo: e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Quante volte noi diciamo: noi italiani siamo migliori di quell'altro popolo perché abbiamo una storia più gloriosa. Non pensate di dire fra di voi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche dalle pietre. Come per dire: oggi voi italiani vi sentite chissà che, ma Dio può prendere anche qualsiasi altro popolo, sradicarvi da qui e mettere qui un altro popolo. Cioè, quanti politici stanno predicando che quello che sta accadendo in realtà è un processo che meritiamo, che tutti meritiamo, perché abbiamo seminato male, stiamo raccogliendo male e tutti noi vogliamo a tutti i costi non ravvederci dei nostri peccati, ma addirittura mantenere le nostre tradizioni. Ma nessuno si preoccupa di indagare se le nostre tradizioni piacciono a Dio o no, o se ci dobbiamo pentire, ravvedere di alcune queste tradizioni. Quindi i farisei e i sadducei erano diventati in gran parte superbi per la loro discendenza del patriarca Abramo, ed erano anche ipocriti perché ostentavano di osservare la legge di Dio, ma intimamente la trasgredivano e non si ravvedevano, perciò furono paragonati ad alberi che non facevano buon frutto. Furono paragonati ad alberi che non facevano buon frutto, e da lì a poco, sappiamo poi come la storia si sviluppò, Dio avrebbe tagliato molti di loro alla radice, cioè escludendoli dalla Santa Alleanza. Noi sappiamo che nel tempo della fine darà loro l'opportunità di essere riammessi. Al posto loro Dio avrebbe innestato alcuni pagani, che siamo noi fra questi, come eredi a pieno titolo delle benedizioni che Dio ha fatto ad Abramo. E questo spiega il perché noi, perché lo stiamo dicendo, perché lo stiamo leggendo. Perché questo spiega il perché noi, pur essendo di origine pagana, come dicevano loro, come ci chiamavano loro, ci consideravano dei cani. Spiega il perché noi, pur essendo di origine pagana, siamo oggi chiamati al ravvedimento dei nostri peccati e al battesimo, proprio come loro, come gli ebrei. Quello che faceva 2000 anni fa Giovanni Battista lo sta facendo anche nei confronti di noi che non siamo di discendenza ebraica. Dio desidera farci entrare nel suo regno perché non ha riguardi personali, ma non senza prima purificarci dalla nostra corruzione. Se lo fa con il suo popolo preeletto, lo fa anche con quelli che sta chiamando dopo. Quindi è molto importante però che Dio ci chiama a questo, ma non senza il nostro consenso. Dio vuole il nostro consenso, non ci obbligherà mai. Come ci purifica Dio? Come ci cambia il carattere per essere con Lui riconciliati? Il Battista disse nel versetto 11, vedete, che oggi stiamo analizzando e guardando più da vicino, poche scritture, ma elementari, tanto elementari da fare arrossire il mondo, perché sono talmente elementari che non le guardano più, non le leggono più, non le mettono più in pratica. Nel versetto 11 il Battista disse: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, Gesù, Yoshe, come alcuni nella lingua ebraica lo chiamano, è più forte di me. Colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli, notate cosa farà, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Quindi Gesù sarebbe venuto per aggiungere qualcosa, e vedremo perché è indispensabile. Oltre che il ravvedimento e il battesimo, è indispensabile essere battezzati con lo Spirito Santo e con il fuoco. Lo Spirito Santo è la potenza di Dio, una potenza che cambia il nostro carattere se lo vogliamo, se gli ubbidiamo, se siamo docili, se gli siamo docili, perché lui suggerisce. È come quando un papà e una mamma gli dicono: attento, non lo fare, non lo fare. Un papà può impedire un bambino quando è un bambino, ma quando si diventa più grandi non si può fermare l'individuo. Il papà e la mamma dirà: stai attenta, non lo fare, stai attento, non lo fare. Così è lo Spirito di Dio. dice: il fuoco con cui Gesù ci battezza rappresenta le prove che nel tempo della nostra vita foggiano in noi il carattere incorruttibile, da non confondere con il fuoco inconfondibile che Dio userà alla fine del tempo per bruciare quelli che amano la corruzione, per bruciare non i deboli che non amano la corruzione, che soffrono per il fatto di essere così deboli, no, ma per bruciare quelli che amano la corruzione, quelli che a un certo punto della loro vita, va bene, fra il bene e il male scelgo questo, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, per esprimerci terra a terra. Nel versetto 12, egli, Gesù, ha il suo candelabro in mano, il suo ventilabro, scusate. Gesù ha il suo ventilabro in mano, il ventilabro è quello che i contadini avevano proprio per separare la stalla. E dice, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. La pula è tutto ciò che rimane non usabile, non commestibile, da buttare via. Ora Gesù, lo dico a chi è stato battezzato da piccolo, lo dico a quelli che hanno battezzato i loro neonati, lo dico a chi è magari grande, che non ha ancora deciso di battezzarsi. Anche Gesù venne a farsi battezzare, andiamo in Matteo capitolo 3, dove vediamo che anche Gesù venne a farsi battezzare con acqua da Giovanni. Gesù è Dio fattosi uomo. E nonostante lui non avesse né peccato né bisogno di essere purificato, lui era in perfetta sintonia con Dio. Non aveva bisogno di una riconciliazione con Dio. Perché Gesù venne da Giovanni a farsi battezzare? Gesù stesso lo spiega. In Matteo capitolo 3, versetto 13. Allora Gesù, dalla Galilea, si recò al Giordano. Notate bene che per il battesimo bisogna avere la buona volontà di spostarsi da casa. Alcuni invece dicono, se vieni a casa mia mi battezzi. E dice, no, devi venire dove ti dico io. No, io non posso venire dove dici tu. Se vieni da me, allora mi battezzi dove dico io. Allora campa cavallo. Dico, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose, sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo ciò che è giusto. Compiamo ogni giustizia, ciò che è giusto, in altre versioni dice. In che modo Gesù adempiva la giustizia con il suo battesimo? Forse perché aveva peccato? Assolutamente no. Gesù ha voluto dare a tutti l'esempio da seguire, la cosa giusta da fare, saggia da fare, affinché nessuno si credesse senza peccato. Perché se lui era un uomo lì, se lui avesse detto io sono Dio in terra, era una ragione per cui lui si fece chiamare in quel modo e non Emanuele, che significava nelle orecchie degli ebrei Dio è fra noi. L'avrebbero ucciso, l'avrebbero cercato di ucciderlo molto tempo prima. Allora Giovanni lo lasciò fare. E cosa accadde? Cosa accadde? Gesù, appena fu battezzato, balzò fuori dall'acqua. Quanti di noi, dopo essere stati battezzati, li abbiamo visti balzare fuori dall'acqua? Non è che sono usciti a poco, come uscire dal mare da una nuotata. No, sono balzati fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ora, quanti di noi siamo stati battezzati e non abbiamo visto lo Spirito di Dio scendere in modo visibile, però Dio ha adempiuto la sua promessa e l'abbiamo visto nel tempo. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. evento straordinario questo, per dire al mondo intero che lui era l'unigenito, che Gesù era il suo unigenito figliuolo. Ora qui ci sono alcune cose, altre cose da notare, molto utili. La prima cosa da notare è che Gesù, appena battezzato, appunto, balzò fuori dall'acqua. Dice, ma cosa vuoi dire con questo? Torniamo al discorso di prima. Ciò dimostra che il vero battesimo non è un versare o uno spruzzare dell'acqua sulla testa, ma è una brevissima immersione totale nell'acqua, stando a indicare, a simboleggiare, ma anche stando a pubblicare il nostro impegno a seppellire il nostro vecchio modo di vivere e il nostro impegno a risuscitare a nuova vita, lottando contro il peccato. Significa questo. Ora, una cerimonia molto forte, indimenticabile per tutta la vita, così come è indimenticabile la cena di Pasqua, così come sono indimenticabili i paniazzimi, i nostri bambini, anche se si faranno grandi, anche quando prenderanno una strada lontana, non potranno mai dimenticare il significato del paniazzimo. Quindi, noi comprendiamo quanto è importante questo, sentiamo i Romani 6 adesso. Una cerimonia molto forte, ordinata da Dio affinché sia ricordata per tutta la vita. I Romani 6, nel versetto 4, quanti neonati si ricordano questo, per esempio? Che dovrebbero ricordarlo, ma è impossibile per loro ricordare. In Romani 6, nel versetto 4, noi dunque siamo stati sepolti con Gesù Cristo per mezzo del battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. È elementare questa scrittura, ma se è elementare, come mai abbiamo milioni, tra virgolette, di cristiani corrotti? Il battezzare i neonati o il cresimare dei giovanissimi ignari della legge di Dio e del ravvedimento, a che cosa equivale? Equivale a defraudarli per tutta la vita di questa verità, che rende talmente impossibile prendere un cattolico e dire tu in effetti non sei mai stato battezzato. Tu non hai in realtà mai conosciuto il vero ravvedimento, perché ti hanno nascosto i veri comandamenti. E dopo il battesimo, le tentazioni di Satana, il diavolo, diventano più forti. Difatti, come avvenne a Gesù nel deserto per 40 giorni e 40 notti, dopo essere riuscito a vincere quelle tentazioni, Gesù continua l'opera iniziata da Giovanni Battista. L'opera di Dio non era finita con Giovanni Battista. Anzi, Gesù comincia a predicare anche lui contemporaneamente mentre Giovanni ancora battezzava. Giovanni Battista fu ucciso, fu decapitato qualche tempo dopo. Torniamo in Matteo capitolo 4 questa volta. In Matteo 4, nel versetto 17, dove vediamo che da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire anche lui: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù predicava il ravvedimento e battezzava i ravveduti esattamente come Giovanni Battista. E se andiamo in Giovanni capitolo 3, in Giovanni capitolo 3, dal versetto 22, vediamo un altro aspetto interessante, illuminante. Dopo queste cose, Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Giudea e là rimase con loro e battezzava. E ora anche Giovanni battezzava in Enon, in un altro luogo, non nel Giordano, vicino a Salim. perché là c'era abbondanza di acqua e la gente veniva e si faceva battezzare là. Andava lì, pensate, un posto dove lì l'acqua non era talmente disponibile e abbondante come nella città di Roma. Eppure loro avrebbero avuto una scusante umana per dire: c'è poca acqua, battezziamolo qua, spruzziamo e versiamo. Ma non avrebbero avuto i neofiti quell'immagine forte della sepoltura del proprio vecchio io. L'immagine forte del proprio ravvedimento, di un cambiamento di vita totale. Non scelsero altro modo battesimale. Era importante che il battesimo si facesse dove c'era abbondanza di acqua. Andiamo in Matteo ora, capitolo 28. Matteo capitolo 28, nel versetto 19, dove Gesù, prima di ascendere al cielo, questa fu l'ultima conversazione diretta che Gesù già risorto, fece con i suoi discepoli già eletti come apostoli suoi, mandati al mondo. In Matteo 28, nel versetto 19, lui dice, dopo aver detto di aver ricevuto ogni potestà in cielo e in terra, lui dice: andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'era presente. Avete notato che Gesù disse: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine dell'era presente? Cosa significa? Significa che oggi Gesù è con noi, ma non è con noi come persona, è con noi mediante il suo spirito, spiritualmente. E vediamo che questo Spirito suo è lo stesso Spirito Santo di cui il Padre aveva promesso, di cui aveva fatto la promessa. Quando parliamo dello Spirito Santo, è la mente sia del Padre che di Gesù Cristo, che sono strettamente indivisibili. Sono due entità, ma un'unica mente, un unico Spirito Santo che si irradia dalle loro persone. E quindi non c'è una cosa che il Padre pensa che il Figlio non lo sappia e viceversa. Difatti, se noi andiamo in 1 Giovanni 5, ma questo per i vostri appunti, se volete lo potete leggere, dove dice, dal versetto 7, che tre sono quelli che rendono testimonianza: lo spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Cosa significa questa scrittura? Questa scrittura serve a far capire a quelli che pensano che lo Spirito Santo sia la terza persona di una presunta Trinità, che il semplice fatto che lo Spirito Santo rende testimonianza non lo fa una persona, perché anche l'acqua e il sangue rendono testimonianza. Dopo essere sceso al cielo, a Pentecoste, Dio adempie la promessa facendo discendere sugli apostoli di Cristo e sui primi ravveduti il suo Spirito Santo. Andiamo in Atti, capitolo 2, una scrittura che abbiamo letto tante volte, ma non tutti la conoscono bene o l'hanno capita bene. In Atti, capitolo 2, nel versetto 37, ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Dopo aver loro spiegato che Gesù era il Messia che avevano atteso tanto e che invece l'avevano condannato al posto di Barabba, erano compunti nel cuore: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. poiché, dice, la promessa è per voi, genitori, ma è anche per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ora, lo Spirito Santo è la potenza che dà al credente la forza di lottare contro il peccato e di cambiare il proprio carattere rendendolo conforme al carattere di Cristo. Ma non è un processo automatico. Noi sappiamo che questo non è un processo automatico. Richiede la nostra collaborazione e il nostro costante impegno. Lo Spirito di Dio agisce soltanto se glielo chiediamo con suppliche e preghiere quotidiane. Ed è un processo che esige vera umiltà, vera, sincera, autoanalisi quotidiana, autoanalisi, guardarsi nello specchio spirituale tutti i giorni e volontà di cambiare, perché se non facciamo questo nemmeno la volontà di cambiare ci viene. E Dio dirà, ora so che questa persona, visto che si guarda allo specchio tutti i giorni, che fa l'autoanalisi, è impegnato a vincere il peccato. E anche se è debole, anche se cade mille volte, io lo aiuterò e lo giustificherò, perché la sua volontà è quella di vincere. In Efesini capitolo 4, perché è impossibile per noi con la nostra sola forza vincere il peccato. Noi siamo il peccato vivente, la nostra natura è quella di tendere al peccato senza che ce ne accorgiamo. In Efesini capitolo 4, nel versetto 17, dice: questo dunque attesto nel Signore, dice l'Apostolo Paolo, che non camminiate più come camminano ancora gli altri, cioè nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, Che significa essere estranei alla vita di Dio? Nessuna preghiera, non camminare con Dio, non leggere la sua parola, non farla propria la propria parola, non pensare alle cose di Dio. E dice, persone che per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento del loro cuore, è una descrizione di quelle persone che magari brillano nella società, ma sono estranee a Dio. Dio dice di loro, non li conosco, perché non c'è nessun rapporto con loro. Nel versetto 19, essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, a fumare, alla pornografia, ad altre cose, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia, cioè un desiderio che ci domina. Non dovrebbe mai accadere questo. L'insensibilità fa diventare sfacciati, senza vergogna, o fa riempire il cuore di peccati inconfessati. Ci appariamo tutti puliti, ma siamo sporchi dentro. Nel versetto 20, voi però non è così che avete conosciuto Cristo, dice Paolo. Seppure gli avete dato ascolto, gli stiamo dando ascolto? Se siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è Gesù, vi hanno predicato la verità. Vi hanno mai predicato la verità? Siete stati mai ammaestrati in Lui secondo la verità? Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, cioè per togliervi quel vestito sporco dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, e ci siamo veramente davvero spogliati dalle concupiscenze, lo facciamo sempre, e per essere rinnovati nello spirito, notate bene, rinnovati nello spirito, è lo spirito che ci rinnova, ricordate il rinnovamento dello spirito della vostra mente, e per essere rivestiti di un vestito nuovo, dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Siamo davvero delle nuove creature in Cristo? Chi è battezzato dovrebbe porsi questa domanda. Questo è il cambiamento che Dio si aspetta da ciascuno di noi. Siamo chiamati a diventare un tempio che serva come dimora dello Spirito Santo di Dio. Per entrare nel regno di Dio, non è sufficiente credere nell'esistenza di Dio. Non è nemmeno sufficiente apparire come gli scribi e farisei che osservavano la legge di Dio, ma non c'era il cuore. Occorre la vera umiltà, un amore sincero per Dio, il voler cambiare modo di essere. Il modo di vivere. Il ravvedimento non ha a che fare con un cambiamento di modo di vivere e basta, ma ha a che fare con un cambiamento di modo di essere, cioè di quello che sentiamo dentro. È diverso, il modo in cui camminiamo è diverso dal modo in cui sentiamo. Il battesimo è un meraviglioso e prezioso dono di Dio, un dono che non dovrebbe essere né respinto né gettato via. Il battesimo è la prima pietra miliare nel nostro cammino spirituale verso il regno di Dio. Non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Un evento che cambia la vita, che rende molto arguto il tuo modo di pensare, di sentire, che permette di chiedere perdono a Dio e di riceverlo mediante la fede nel sangue di Cristo. Non sono poche cose, ma tutto questo che viene fatto a dei bambini, oppure una cresima di giovanetti che ancora pensano solo a giocare a pallone o alle bambole, tutto questo non passa nemmeno per la testa. E quindi vengono tutti questi giovani defraudati della verità. Voi giovani dite grazie ai genitori vostri che non vi hanno dato questa frode. Volete battezzarvi? Vi siete resi conto adesso che il battesimo che vi hanno fatto da bambini non ha cambiato la vostra vita? Non ha cambiato la vostra vita. Vi siete fatti battezzare da grandi? Soltanto nel nome di Gesù? Ma non avete visto alcun cambiamento positivo? Sapete perché tutto ciò è successo? È successo perché il vostro battesimo è mozzo o non è valido. O è mozzo, incompleto. Seguitemi. Andiamo in Atti capitolo 8. Siamo vicini alla conclusione. In Atti capitolo 8, nel versetto 14, dove gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, erano talmente contenti che dettero questo incarico a Pietro e a Giovanni, li mandarono in Samaria. E giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Quante persone mi dicono, addirittura l'opposto di quello che questa scrittura dice, no, io non mi faccio battezzare se voi battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io voglio essere battezzato solo nel nome di Gesù. Come se Gesù non è Dio sulla terra. Come se Gesù e il Padre non sono la stessa cosa, non sono entrambi Jehovah. È come se lo Spirito Santo non appartenesse a loro, che rende testimonianza, renderebbe testimonianza del loro battesimo. Evidentemente, quando loro leggono che uno degli apostoli battezzava nel nome di Gesù, non pensano minimamente che magari si erano dimenticati di quello che Gesù aveva loro detto prima di ascendere al cielo. E Pietro una volta lo ammise: mi ero dimenticato che oltre al battesimo nel nome di Gesù nell'acqua, in vista del ravvedimento, occorre anche l'imposizione delle mani e occorre ricevere lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani. E difatti il versetto 16 dice: non era ancora disceso su alcuno di loro lo Spirito Santo, perché erano stati battezzati soltanto nel nome del Signore Gesù. Quindi, versetto 17, imposero loro le mani ed essi finalmente ricevettero lo Spirito Santo. Essere pentiti non ci cambia, fratelli. Essere pentiti non ci cambia. Questa è una grande verità. Occorre, è indispensabile essere pentiti. Ma essere pentiti non ci cambia. Essere pentiti ci rattrista a morte. Solo questo fa il ravvedimento. Ma Dio non vuole che noi restiamo rattristati a vita. Il ravvedimento significa renderci conto di un cambiamento che deve avvenire nella nostra vita. Lui vuole che la nostra vita sia ricca e gioiosa ad esuberanza. Quindi, ripeto, questo concetto che è molto importante, essere pentiti non ci cambia. Quante persone credono in Gesù Cristo, si sono fatti battezzare, immersi nell'acqua, non hanno mai ricevuto l'imposizione delle mani nello Spirito Santo e vivono una vita senza, ritornando al peccare continuamente, amando il peccato, e si fanno la domanda: ma come mai io continuo ad amare il peccato nonostante io credo in Gesù? Perché il loro processo è quasi abortito, è a metà strada, rischia di essere abortito. Non hanno lo Spirito Santo, non hanno quella forza per vincere la corruzione. Quindi notate bene che soltanto lo Spirito Santo, quando lo riceviamo, ci cambia la vita, comincia a darci la forza. Essere quindi pentiti, occorre che sia coronato quel ravvedimento con il dono dello Spirito Santo. Lo scopo finale del battesimo è la salvezza eterna, la risurrezione a vita eterna, la quale può avvenire soltanto mediante lo Spirito Santo nella nostra vita. In Romani 8, siamo molto prossimi alla fine, Romani 8, notate questa realtà, è una verità invisibile che però è una realtà più reale del sole che sorge ogni giorno. Romani 8, versetto 9, dice: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, cioè lo Spirito Santo, non appartiene a lui, non può nemmeno definirsi un cristiano. Da qui la necessità di ricevere lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani. E l'imposizione delle mani è una delle dottrine elementari, come è scritto in Ebrei 6. In Romani 8, però, concludiamo con questa scrittura che dice, in Romani 8, questa è veramente la penultima scrittura, Romani 8, dove dal versetto 10 continua l'Apostolo Paolo, dice: se Cristo però è in voi, certo il corpo è morto, nel senso che a causa del peccato il corpo tenderà sempre a peccare e alla fine comunque morirà, anche se voi farete di tutto di vivere bene essendo giustificati da Dio. Però sappiate che lo Spirito è vita e causa della giustizia, a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Quindi noi vediamo una cosa molto importante, che questa vita sarà sempre una lotta contro il peccato. Dio vuole vedere che noi non gettiamo mai le armi di questa lotta, ma la nostra vittoria è la risurrezione. Vi ravvederete? Ci ravvederemo? Chiederemo di farci battezzare del vero battesimo. Io l'ho fatta questa scelta. Voi? La scelta, la decisione è vostra. Per aiutarvi a prendere la decisione giusta, Gesù raccontò una parabola. Questa è veramente l'ultima scrittura, molto breve ma molto significativa. E disse in Matteo capitolo 13, dal versetto 44 in poi, Matteo capitolo 13, dal versetto 44, dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Poi dice, ancora ci ne può essere qualche altro, che il regno dei cieli è simile non a un tesoro nascosto, ma a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. E poi dice un'altra cosa molto significativa, più significativa o perlomeno che getta chiarezza. Nel versetto 47 dice: il regno dei cieli eppure è simile a una rete gettata in mare. Ragazzi, noi siamo in un grande mare, cosmico se volete. Noi siamo in un grande mare E il regno dei cieli è pure simile a una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano, arriva questa rete, e postesi a sedere raccolgono quello che rimane, quello che di buono rimane imbrigliato nella rete o nelle ceste della rete, mentre gettano via quello che non è buono. E così, per concludere, nel versetto 49 Gesù dice: avverrà alla fine del mondo, di quest'era, quando lui rinnoverà il mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Quello sarà un fuoco inestinguibile. Lì sarà pianto e stridor di denti. E Gesù disse loro: avete capito tutte queste cose? Avete capito tutte queste cose? A buon intenditore, facciamo in modo, fratelli, di essere le cose buone nelle ceste di Dio.